con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad to me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but let me light your candle, calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around.
Le 8 e 4 minuti, le 8 e 4, eccoci qua, buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati, il demone del tardi, è venerdì 15 ottobre ed è arrivata la data fatale, quella del G-Day. Scopriremo nel corso della giornata quale sarà l'entità dei blocchi e delle proteste, se il rischio di paralisi paventato sarà reale oppure un enorme ballon d'essai gonfiato mediaticamente, insomma vedremo se quella del movimento No Pass sarà o non sarà vera gloria. Intanto però c'è già chi ha dovuto sperimentare fin dalle prime ore dell'alba il drammatico stop dei trasporti e della logistica, cioè io. Allora mi faccio cronista e vi racconto sinteticamente. Ieri mi sono dimenticato di fare benzina, serbatoio dello scooter vuoto, ma vuoto, 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 poco male, il benzinaio a 200 metri, posso fare il pieno all'alba. Il problema però è che mi sono dimenticato anche di andare al bancomat, per cui nel portafogli avevo solamente ricevute, scontrini, un paio di biglietti da visita sgualciti di gente che nemmeno mi ricordo chi è e basta. Tra me e me, visto che tutti dormono, impreco alla sbadatezza, accidenti. In verità l'imprecazione non era esattamente accidenti, ma facciamo che era quella lì. Comunque niente paura, scatta il piano B e quindi come Arsenio Lupin frugo nel buio nella borsa della mia signora per trovare un 5 euro che restituirò naturalmente con gli interessi nel pomeriggio. frugo, ma non trovo, mannaggia, trovo solamente pezzi importanti, perché la mia signora, al contrario di me, è una persona di classe, ma con i pezzi importanti, lo si sa, al distributore automatico non ci faccio niente a meno di non pagare 50 euro un pieno da 5 euro, e quindi scatta necessariamente il piano C, che è ancora più bieco del piano B, cioè frugare nel portafogli del bambino, che è sempre, ma proprio sempre stato lì sulla sua libreria, sempre, tranne naturalmente stamattina. Così, dopo aver lungamente cercato e ricercato, alla fine rinuncio. Il destino mi ha salvato dal gesto turpe di sottrarre risorse all'infante, ma mi lascia intatto il problema dei trasporti, anche perché nel frattempo, e non è la prima volta, colpisco nel buio lo stipite con il pollicione, rischiando di compromettere a lungo, se non per sempre, il mio trasporto su piede. Unica chance resta dunque il piano di trasporto su gomma, cioè la macchina, che ovviamente non mi ricordo più dove ho parcheggiato, visto che non la tocco da almeno 2 settimane, ma nonostante questo non mi arrendo, vago e non la trovo, rivago e non la ritrovo, finché vago ancora e finalmente eccola lì. E solo in quel momento di catarsi apparente mi ricordo che la macchina era a secco pure lei. Però intanto si è fatto tardi, così tardi, anche per fare sosta dal benzinaio, e quindi metto in atto la guida più economa del mondo. Conta giri mai sopra la lancetta del 2, lunghissimi rettilinei in folle, senza freno motore. Ce la posso fare, ce la posso fare, e infatti ce la faccio, ma naturalmente non c'è parcheggio, se non uno solo sulle strisce blu, e quindi la metto lì, non posso fare altro, la metto lì, confidando che il vigile oggi non vada al lavoro perché non ha il green pass, ma certo, assolutamente certo, che l'ausiliario del traffico invece sia un vaccinista convinto e passerà proprio di lì per darmi la multa. Ecco, mi sono fatto cronista per documentare fin dalle prime ore del mattino il blocco dei trasporti e della logistica, ma intanto vediamo, come dire, diamo uno sguardo un po' meno ombelicale attraverso i titoli dei giornali di oggi. No pass, il giorno della verità, è il titolo di Repubblica. È arrivato il giorno del green chaos, il giorno green pass, Draghi va avanti, è il titolo scelto dal Corriere della Sera, che ribadisce la linea della fermezza da parte del governo, che è testimoniata anche dal ministro Franceschini, oggi intervistato dalla Stampa, e proprio una delle dichiarazioni di Franceschini fa da titolo, come virgolettato, sul giornale di Torino: il governo non cede mai tamponi gratuiti. Prende netta posizione Avvenire, che oggi titola un pass che libera, mentre invece la linea della fermezza sembra essere parzialmente compromessa nel titolo che fa il Messaggero: pass sì, ma con i tamponi scontati. Lo stesso tipo di titolo che fa il Fatto Quotidiano, che titola così: i migliori last minute, deroghe e sgravi sui test, cambia il DPCM sul Green Pass per lavorare. Come siano esattamente le cose ancora non si è capito, sta di fatto che il Foglio invece ormai combatte un po' da solo la sua battaglia per la cosiddetta pacificazione. Tamponare con le imprese, il titolo che fa anche oggi con l'editoriale del direttore Cerasa: spinta alla vaccinazione, protezione dell'economia, screening del paese, tregua sociale, green pass e pacificazione, ok, come si fa, perché chiedere alle imprese di finanziare i tamponi è una buona idea. Una buona idea secondo il direttore del Foglio, che però non è stata accolta praticamente da nessuno, mentre si paventano nuovi rischi di infiltrazione dei movimenti estremisti, soprattutto quelli dell'estrema destra, nelle manifestazioni di domani più che di oggi. E il Domani, a proposito di Domani, riprende la sua sorta di inchiesta a puntate sulla prima pagina di oggi, inchiesta che ha come oggetto Forza Nuova, e chi tira in ballo, pensate un po', la regione Lombardia. La regione Lombardia titola Domani: affitta case a Forza Nuova per 100 euro al mese. A Milano le associazioni neofasciste ottengono le case popolari dell'ente regionale Aller, nonostante le denunce dell'associazione dei partigiani. I neri, uniti uniscono volontariato di quartiere e simboli nazisti. Chi fa invece un'altra scelta per quanto riguarda il titolo oggi è Il Manifesto, che prende una notizia che troviamo peraltro su tutte le prime pagine, ed è quella che riguarda la sospensione immediata del processo che si doveva aprire per l'assassinio di Giulio Regeni. Muro di gomma è il titolo del Manifesto. Sospeso il processo dei quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati di sequestro e omicidio di Giulio Regeni non si può fare. Lo decide la terza corte d'assise, gli imputati non sono presenti, gli atti tornano al GUP, servirà una nuova rogatoria. L'amarezza, tutta l'amarezza dei genitori che dicono non ci arrendiamo, e poi vedremo quali saranno le ragioni paradossali addotte dalla corte d'assise nel pezzo che oggi firma il vice direttore di Repubblica Carlo Bonini. Il Sole 24 Ore invece si concentra sul taglio al cuneo fiscale, pronti 9 miliardi, ne parleremo magari con il professor Di Stefano all'interno del Giorno delle Locuste, così come del addio ad Alitalia che ieri ha compiuto definitivamente l'ultimo volo. Parleremo anche col professor Alessandro Santoro, che oggi torna a spiegare un pezzo della delega fiscale, in particolare con particolare riferimento alla riforma dell'IRPEF. Ma intanto si protesta contro il Green Pass. Ecco, in un mondo normale si protesterebbe per averlo un vaccino, non il contrario, ma tant'è. Il risultato intanto è la trattativa stato tampone. In prima linea ci sono loro, i portuali di Trieste, che da alcuni vengono guardati come paladini delle libertà. Verrebbe da dire una cosa: gli operai della GKN, che per settimane si sono battuti contro licenziamenti e delocalizzazioni, non se li sono filati di pezza, mentre invece i portuali di Trieste, che da 24 ore non vogliono il Green Pass, stanno già nel pantheon della mistica rivoluzionaria tra Solidarnosc e Che Guevara. Insomma, accade così in queste giornate di paradossi, e proprio ai portuali di Trieste e ha come dire la loro valenza simbolica, reale o presunta, dedica oggi l'editoriale di prima pagina Avvenire, a firma Francesco Riccardi. La solidarietà oltre il porto si intitola, e dice così: nelle lotte per il lavoro c'è una drammatica bellezza che affascina. Il gesto di colleghi e compagni di una fabbrica che si uniscono, alzano la testa per difendere non tanto uno stipendio ma più spesso la propria dignità, porta inscritto in sé una forma di nobiltà, perché espressione di una comunità, sapersi prendere cura l'uno dell'altro, disposti anche a pagare un prezzo per questa comunanza di vite e di destini. È una bellezza, scrive Francesco Riccardi, che invece non c'è nei blocchi minacciati al porto di Trieste o sulle autostrade a opera di una parte degli autotrasportatori, e il perché è presto detto. Ad accendere queste lotte c'è quantomeno un travisamento della solidarietà, se non più semplicemente l'idea corporativa di una minoranza che intende usare il proprio piccolo potere per imporre qualcosa al governo pro tempore e alla maggioranza dei cittadini. Nello specifico, la cancellazione di una norma di legge a tutela della salute pubblica, con l'aggravante di abusare della retorica di una presunta dittatura sanitaria. La prima è vera solidarietà tra lavoratori e in realtà la tutela della salute di tutti e di ciascuno. Imporre blocchi contro il Green Pass invece è come fare le barricate contro la sicurezza, come opporsi all'obbligo delle imbragature e del caschetto. E qui Riccardi cita, torna a citare i numeri della salvaguardia offerta dai vaccini: tre cifre, 27.000 morti per ogni milione di abitanti, la profilassi che evita il rischio morte nel 98% dei casi, eccetera eccetera, e conclude: una sincera solidarietà non può prescindere dalla razionalità che questi numeri esplicitano, altrimenti diventa mistificazione e avventurismo. Prima della solidarietà per qualche compagno che ha deciso di non vaccinarsi né vuole sottoporsi alla trafila dei tamponi per ottenere il Green Pass, viene quella verso gli altri colleghi che invece alla profilassi si sono sottoposti e che vorrebbero lavorare con una maggiore tranquillità, eppure nei confronti di tutti gli altri lavoratori italiani, dipendenti autonomi, che nella stragrande maggioranza hanno scelto, vaccinandosi, di tutelare assieme la propria e l'altrui salute. In un anno e mezzo di lockdown in tanti hanno subito decurtazioni dello stipendio o degli incassi e non vorrebbero oggi né assistere a nuove chiusure delle attività per una ripresa di contagi e decessi, né trovarsi con un fermo dalla propria fabbrica un negozio per i blocchi delle merci nei nostri porti. Questa l'opinione di Francesco Riccardi oggi nell'editoriale di prima pagina di Avvenire. Raccontavo ieri che anch'io, come tanti altri, ci sforziamo di cercare quotidianamente anche le ragioni degli altri, ed è importante che si continui a fare questa cosa. Uno che ugualmente dice di essere andato alla ricerca anche del confronto delle ragioni degli altri, Mattia Feltri, oggi sul Buongiorno, alla prima pagina della Stampa, e dice di averlo fatto e qualche loro obiezione non è affatto sciocca. Subordinare a un certificato vaccinale il diritto al lavoro è senz'altro una misura dal sapore cileno, e mi rispondo che lo è se non si tiene conto dello stato di emergenza. Ma colgo, scrive Mattia Feltri, sia l'insufficienza della mia risposta sia la mancanza di un'alternativa. Il Covid ha smontato le regole con cui misuravamo il mondo. Dunque, racconta, mi sono buttato sui social per scovare qualche altra ragione nei ribelli, e non ne ho trovate tante altre, finché non sono arrivato a un video dell'ex generale Antonio Pappalardo. È un po' giù di voce e ne spiega le cause. Qualche sera fa è andato al ristorante e gli hanno chiesto il Green Pass. Io me ne frego del Green Pass, ha risposto Marziale. Ma quindi lei non è vaccinato, hanno insistito i camerieri. Io me ne frego del vaccino, ha risposto ancora più Marziale. Allora ci spiace, lei deve mangiare fuori. Lì si è compiuto un piccolo 8 settembre. Pappalardo ha gettato le armi e ha accettato di sedere all'aperto, ha cenato col cappotto, ma niente, si è preso un raffreddore. E così che cosa è accaduto? Che ha dato l'ordine ai suoi avvocati, ordine non mandato, di denunciare Speranza e Draghi per procurata costipazione. Sembra un racconto surreale, ma invece è tutto vero. Infatti lo racconta la Huffington Post, poi, di cui Mattia Feltri è il direttore, con Pappalardo che denuncia Speranza e Draghi per procurata costipazione. Andiamo però a vedere quelli che sono i numeri che potrebbero e le percentuali che potrebbero oggi determinare la consistenza, il successo o l'insuccesso delle mobilitazioni contro il Green Pass. Siamo sulla prima del Corriere della Sera. Sono diversi i giornali che ovviamente cercano di fare il punto su le aree critiche che oggi potrebbero compromettere la logistica, i trasporti, ma anche altri ambiti. Il Corriere della Sera dedica due pagine all'argomento con questa con Rita Querza e Fabio Savelli e Claudia Voltattorni. Code per i tamponi, vaccinazioni che decollano persino in Sicilia, l'ultima regione per immunizzati, in cui ieri le prime dosi hanno leggermente superato i richiami con una crescita del 68% rispetto a giovedì scorso. Oggi il primo test in uffici, studi professionali, fabbriche. Il Green Pass diventa obbligatorio per entrare nei luoghi di lavoro fino, ricordiamolo, al 31 dicembre 2021, che segnerà la fine dello stato d'emergenza, a meno che non ci sia una recrudescenza dei contagi e delle curve. L'effetto Green Pass c'è stato o non c'è stato? Fonti che arrivano dalla struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo parlano di circa 500.000 di dosi in meno se non si fosse deciso l'obbligo del certificato. Comunque, in tutta Italia, racconta il Corriere, l'abbiamo raccontato anche noi dai nostri microfoni, si stanno registrando code davanti alle farmacie, oltre a un boom di prenotazioni di pacchetti da effettuare ogni 48 ore fino alla fine di dicembre. Stiamo parlando dei tamponi, ovviamente, cosa che potrebbe creare presto dei problemi di approvvigionamento. Restano però ancora molti lavoratori non vaccinati, sarebbero oltre 3 milioni, è una stima conservativa perché la Fondazione Gimbe calcola tra i 4 e i 5 milioni in età da lavoro. Non sono contabilizzati in queste cifre però gli inoccupati, i disoccupati, gli studenti, gli esenti da vaccinazione per varie patologie. E allora qui cominciano i vari focus su le aree. Per esempio, si parte dal trasporto locale. Il Green Pass obbligatorio da oggi mette alla prova il trasporto pubblico locale. Le aziende hanno iniziato tardi a fare la verifica sui turni del personale, perché fino all'altro ieri le bozze dell'ultimo DPCM parlavano della possibilità per il dipendente di comunicare la disponibilità del Green Pass al massimo con 48 ore d'anticipo. Ciononostante, vediamo ATM, innanzitutto l'azienda milanese dei trasporti fa sapere che su 9.700 dipendenti sono stati 272 che hanno dichiarato l'indisponibilità al Green Pass. A questi vanno aggiunti però quelli in malattia, aumentati del 15%. Ieri sera ATM stimava una riduzione del servizio in superficie del 4%. L'aumento dei dipendenti in malattia, scrive il Corriere, è segnalato a taccuini chiusi da diverse aziende del settore. Potrebbe essere un escamotage che permette di poter contare sulla retribuzione invece di rimanere a casa senza stipendio, ma che non può essere utilizzato per periodi troppo lunghi. A Verona le corse cancellate saranno 400 su 4.650, poco meno del 10%, a Vicenza il 4%, a Torino il gruppo torinese Trasporti stima che sarà assente il 10-15% dei dipendenti, mentre Trenitalia ha predisposto servizi sostitutivi per 27 treni sospesi. Nelle aziende metalmeccaniche, ci spostiamo alle fabbriche, da segnalare allo sciopero a oltranza che da oggi fino al 31 dicembre per i tamponi gratis è stato annunciato dalla FION dello stabilimento Leonardo di Caselle. Nelle fabbriche, stima Francesca Redavid, che guida la FION CGL, non è facile stimarlo, c'è una quota di non vaccinati attorno al 15-20%. Sempre la FION ha annunciato un'ora di sciopero a fine turno oggi negli stabilimenti dell'Emilia Romagna, iniziative che hanno suscitato qualche frizione interna al settore. Le azioni di sciopero che la FION ha dichiarato in maniera unilaterale e da sole in alcune realtà sono strumentali e non fanno altro che indebolire lo spirito unitario, dice il segretario generale della FinCisl. In molte aziende la questione centrale resta il pagamento dei tamponi. In effetti sono aumentate negli ultimi giorni le imprese che li mettono a disposizione anche per evitare ritardi nella produzione, per esempio Michelin, Pirelli, Natura Si, Cucinelli, IMA, Coesia, Pquadro, Metro. Sciopero alla Electrolux di Susegana, nello stabilimento trevigiano su 1500 dipendenti circa il 10% non sarebbe vaccinato. Veniamo poi alle banche. ABI e sindacati dei bancari non segnalano particolari timori per la continuità del servizio. Le sigle del settore avevano chiesto contributi delle aziende al pagamento dei tamponi, ma la risposta dell'ABI è stata negativa. Supermercati. Il settore non prevede criticità, la situazione nei punti vendita delle nostre aziende ci pare sotto controllo, non temiamo disagi se non in casi isolati, dice il presidente di Federdistribuzione. Stimiamo che la media complessiva di lavoratori privi di certificazione possa essere nell'ordine dell'8-9%, se non inferiore. E poi gli autotrasportatori, naturalmente. Su 350.000 autotrasportatori italiani, invece, circa il 30% non è ancora vaccinato, con rischi di disagi per tutta la filiera. Tanto che a Genova i consorzi di imprese Confcommercio Genova e Faiconf Trasporto Liguria stanno pensando di fornire presidi mobili nelle aree portuali del porto dove poter fare i tamponi anche agli stranieri senza Green Pass. Ma nel frattempo scoppia il caso autisti stranieri. I ministeri delle infrastrutture e salute ieri hanno dato le indicazioni su come comportarsi con i lavoratori non italiani senza Green Pass che viaggiano per l'Italia. Potranno arrivare fino alle aree di carico e scarico merci, ma senza scendere dal camion. Scelta incomprensibile per una TRAS, l'unione delle principali associazioni dell'autotrasporto, perché gli autisti italiani senza Green Pass non possono infatti lavorare né viaggiare per il paese. Infine, forze dell'ordine. Le stime di non vaccinati tra i rappresentanti delle forze dell'ordine si aggirano intorno alle 60.000 persone, cosa che avvertono i rappresentanti dei lavoratori rischia di creare problemi nella copertura dei turni, tanto che viene chiesto di allungare la durata dei tamponi a 96 ore. Una circolare del capo della polizia Lamberto Giannini spiega che in caso di Green Pass caduto il turno potrà essere completato. Su 105.000 carabinieri vaccinati sono 94.000 circa, ma tra esenti, vaccinati in autonomia ed ex malati di Covid vengono stimati circa 3.000 militari non vaccinati, cifre molto diverse rispetto a quelle che venivano date nei giorni scorsi. Più alta la percentuale in polizia, 13.000 su 96.000, ma di questi molti si stima abbiano provveduto al di fuori della campagna organizzata apposta per le forze dell'ordine. Infine, i dipendenti pubblici, tra i 3.200.000 lavoratori della pubblica amministrazione non vaccinati, sono scesi a 200. 350.000 erano 300.000 poche settimane fa. Fin qui i numeri e le stime fatte oggi dal Corriere della Sera come da altri giornali, ma siccome abbiamo poco tempo a disposizione, visto che tra poco c'è il giorno delle locuste dopo il GR delle 8.30, spostiamoci sul caso Regeni, su cui apre oggi il Manifesto. Decisione shock, azzerato il processo, perché la Corte sulla base della mancata notifica agli imputati ha bloccato tutto. E allora sulle ragioni paradossali di questo stop scrive oggi il vice direttore di Repubblica Carlo Bonini e racconta la cosa così: nella decisione con cui ieri sera la terza sezione della Corte di Assise di Roma ha cancellato, dichiarandone nulli i presupposti, un processo in cui una famiglia, un paese, il suo governo, il suo Parlamento, la sua magistratura inquirente e un primo organo giudicante avevano finalmente messo in fuorigioco l'uso fraudolento del diritto dello Stato egiziano, sono la tragedia e il cortocircuito di un'idea del diritto e della sua applicazione. E la vittoria, si spera, non definitiva della protervia dell'uomo che quel paese guida, cioè il presidente Al-Sisi, e la catastrofe politica di chi in questi 5 anni ha preceduto Draghi a Palazzo Chigi e aveva scommesso sull'esito di una moral suasion che, al contrario, per la debolezza ed erraticità con cui è stata condotta, ha convinto l'interlocutore che l'Italia potesse essere messa nel sacco e umiliata. La decisione della Corte e il sigillo a un naufragio, con l'approccio straniante di chi considera il diritto non uno strumento che interviene nella qualificazione del fatto che si è chiamati a giudicare, e ha utilizzato i principi fondanti del nostro Stato di diritto, della Carta fondamentale dei diritti europei, proponendo un'interpretazione pedissegua dell'habeas corpus e dunque del sacrosanto diritto di un imputato ad avere cognizione del processo e delle accuse a suo carico, che ha come suo paradossale effetto quello di sottrarre alla nostra giurisdizione sovrana 4 agenti segreti imputati di violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo e appartenenti a uno Stato che quei diritti fondamentali non solo non riconosce, lo ha rivendicato da ultimo Al-Sisi stesso in quel di Visegrad, ma sistematicamente viola, come la vicenda di Patrick Zaki, come l'omicidio di Giulio Regeni insegna. Ha deciso infatti di decontestualizzare le ragioni per le quali a quei 4 imputati non è stato possibile notificare nei modi e nelle forme previste dallo Stato di diritto l'atto di citazione che li invitava a nominare un difensore di fiducia e a difendersi di fronte al giudice dell'udienza preliminare, considerandoli alla stregua di 4 cittadini italiani o europei per qualche ragione incomprensibile, di cui fosse insomma li hanno considerati alla stregua di cittadini di cui fosse impossibile rintracciare il domicilio. Ha ritenuto che l'ostruzionismo di uno Stato non democratico guidato da militari per proteggere appartenenti ai suoi apparati fosse una ragione legittima per mutilare il nostro paese della sua giurisdizione, della sua potestà punitiva nei confronti di chi ha sequestrato e torturato e ucciso Giulio Regeni. Naturalmente, per farlo, per censurare la presunzione di conoscenza dell'esistenza di un processo a carico degli 007 egiziani, la Corte ha dovuto creare una presunzione di segno opposto e contrario. Ha dovuto declassare, pur riconoscendola, la circostanza che la magistratura egiziana si fosse rifiutata di notificare il procedimento ai 4. Ha dovuto ritenere irrilevante, sotto il profilo quantomeno della conoscenza putativa e ragionevole da parte degli imputati, che la loro elezione di domicilio fosse stata al centro di un infelice e infruttuoso negoziato proprio tra Al-Sisi e l'ex presidente Conte. Ha ritenuto di nessun conto che il caso Regeni da 5 anni sia vicenda di eco mondiale, che è riuscita anche a bucare la censura dei media egiziani. Questo dunque Carlo Bonini a proposito del dello stop immediato al processo per la morte di Giulio Regeni. Un minuto prima di dare la linea al GR per l'edizione delle 8.30, e quindi parliamo di Tapiro, proprio così, perché oggi si scrive molto, non so, ieri si scriveva molto del caso di Gossip, che vede protagonisti Allegri, Ambra, Allegri che ha lasciato Ambra, ma poi c'è stato, come dire, il Tapiro consegnato da Striscia, la notizia che ha suscitato l'indignazione da parte dei social social e non solo dei social. E allora oggi il Foglio, che è sempre stato molto nemico della cancel culture, utilizza proprio le ragioni della cancel culture per invocare che cosa? La abolizione del tapiro di Striscia la Notizia. Non sappiamo, scrive Andrea Minuz, cosa sia successo tra Allegri e Ambra e non ci frega granché, ma sappiamo che quando serve la cancel culture non c'è mai, perché di tutte le statue, statuine e statuette da abbattere ce n'è almeno una che varrebbe la pena lasciarsi alle spalle per sempre, cioè il tapiro, l'antenato delle gogne social, il feticcio del populismo televisivo anni 90, cui soprattutto non si perdonerà mai la colpa più grave, cioè non fa ridere, come dice ora, l'ha scritto sui social, la figlia di Ambra. Apparteniamo a quel ristretto cerchio di spettatori che davanti a Staffelli, che consegna tapiri per strada o prima di lui il gabibbo, non ha mai riso neanche sforzandosi, identificandoci semmai sempre con l'intervistato, sperando in una sua reazione scomposta, facendo un gran tifo sfegatato anche per Cuccia quel giorno che sgattaiolava a testa bassa in via Filodrammatici, senza battere ciglio, senza aprire bocca, in rigoroso silenzio. Per una volta approfittiamo allora dell'indignazione di genere. C'è lo spettacolo inqualificabile di una donna, madre, artista, presa per il culo in un momento di debolezza e sconforto. C'è la polemica poi contro Vanessa Incontrada, accusata di alto tradimento, lei che combatte ogni giorno il body shaming e che ora sghignazza di fronte al più classico dei ghosting. Allegri non c'è più, è sparito, ed è certamente l'emblema del potere del patriarcato, della sua oscura rete di complicità anche femminili. Ma è anche incredibile riuscire a ridere per un servizio in cui il climax comico è: non è che la tradisce con Dybala, uniamoci allora, donne e uomini, fidanzati spariti e donne tradite, e dichiariamo chiusa per sempre l'era del tapiro. Io invece dichiaro chiusa per sempre questa puntata del Demone del Tardi, perché ho già rubato un minuto alla GR delle 8:30. Torniamo però tra poco con il professor Di Stefano e il giorno delle locuste.